Presto.
Possiamo anche dare.
Buonasera.
Possiamo anche girarli.
Iniziamo il Consiglio Comunale.
La ratifica per liberare.
Sì. Del 19 ottobre 2016. Passo la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni. Presente. Leoni. Presente. Pedersini. Presente. Camellini.
Presente.
Gardini.
Presente.
Benatti.
Presente.
Di Nardo. Non c'è, vero Paola? Ok. Baroni. Non lo vedo. Tebasti.
Presente.
Rubiani. Vandelli,
presenta.
Moscatti, non lo vedo, Mazzacurati,
presenta.
Ok, vai Paola.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente. La parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, approviamo i verbali della, ecco, approviamo i verbali della seduta del 29 settembre, approvazione verbale seduta precedente, voto favorevole unanime, ratifica variazione numero 10 al bilancio di previsione 2010-18, voto favorevole 8, un contrario, Mazzacurati, due astenuti, Vandelli e Rubiani, comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva dell'anno 2016.
Qualcuno vuole la parola? Mettiamo, qualcuno vuole la parola? No? Mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Allora, il punto numero 2, la ratifica della variazione numero 12 al bilancio di previsione 2016-2018. E siamo già andati in commissione, comunque la parola all'assessore Burlando per una brevissima illustrazione.
Sì, buonasera a tutti. Tra l'altro mi risulta che era già stata in parte o interamente illustrata anche in una seduta precedente che poi è stata rinviata. In ogni caso faccio riferimento al passaggio in commissione di pochi giorni fa, dove abbiamo avuto modo di esaminare nel dettaglio la variazione numero 12. E detto questo, passo a citare gli elementi fondamentali che sono riportati sia nel testo della delibera sia poi nell'allegato con le variazioni numeriche. Quindi sostanzialmente le variazioni sono queste, relative alla parte corrente una parte e relative alla parte investimenti un'altra parte. Per la parte corrente rileviamo minori entrate IMU per 63.368 euro e in base a quello che era stata la previsione iniziale è una cosa che viene fatta anche in base al gettito dell'acconto del 2016 che effettivamente è un po' più basso rispetto a quello che era l'attesa, poi naturalmente il saldo lo avremo a dicembre. Abbiamo invece maggiori entrate per 110.441 euro e da partecipazione al recupero dell'evasione erariale comunicate dal Ministero, quindi diciamo questo è sicuramente un valore positivo, sicuramente non so poi quanto ripetibile soprattutto in tali entità, in ogni caso è una volta di più la dimostrazione che a lavorare sul tema del recupero poi quando arrivano i risultati sono sicuramente importanti. Abbiamo maggiori entrate da dividendi per 44.277 euro, in questo caso la cosa è molto semplice, sono il maggior dividendo percepito da AIMAG rispetto ai 160.000 euro che erano stati stanziati con un po' di prudenza nel bilancio di previsione, visto che comunque era un dato che era ricorso anche per diversi esercizi, invece si è confermato un valore superiore, quindi di 204.000 euro. E altre maggiori entrate per 6.190 euro derivano da contributi regionali che sono destinati a finanziare spese del museo e della biblioteca. E abbiamo invece una maggiore spesa di 32.600 euro che andranno trasferiti al comune di Soliera in qualità di comune capofila. Sappiamo che abbiamo il profilo del segretario comunale condiviso tra i due comuni, in questo caso per appunto della gestione convenzionata della segreteria a fronte dei tagli subiti sul fondo di solidarietà dal comune di Soliera, peraltro che è stato applicato su più esercizi, quindi questo è un importo sicuramente rilevante ma perché non si riferisce a una sola annualità. Se ben ricordo abbiamo detto in commissione i valori dal 2013, quindi sono diversi anni. E maggiori spese per 9.940 euro per progetti del museo e della biblioteca in parte finanziati da fondi regionali che abbiamo visto prima, Variazioni compensative di spesa per 20.000 euro dal fondo innovazione, in quanto somme non esigibili nel 2016 che vengono stornate a favore della manutenzione ordinaria. Abbiamo visto in commissione anche di cosa significa, e sostanzialmente ecco che questa parte del fondo innovazione, quindi della prossima versione del bando, campo per l'innovazione, sostanzialmente poi avrà la sua svolgimento e completamento nel 2017, quindi altrimenti poi diventerebbero dei fondi che non riusciamo a utilizzare. E variazioni compensative sono diverse voci complessivamente di spesa per 2.600 euro legate al tema delle pulizie, e variazioni compensative di spesa per 3.800 euro, anche in questo caso sparso in diversi capitoli, legate all'energia elettrica. Questo per citare la parte corrente, quindi abbiamo visto minori entrate, maggiori entrate e variazioni e qualche maggiore spesa. E parte investimenti, invece abbiamo l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio a seguito dell'escussione delle fideiussioni, e facciamo riferimento alla delibera del Consiglio Comunale che abbiamo fatto il 7 di luglio, e se vi ricordate appunto era stato convocato con una certa urgenza al fine di provvedere di poter procedere sul tema delle fideiussioni con Atradius, e quindi poi la cosa si è effettivamente poi perfezionata anche con il versamento entro il mese di luglio, quindi abbiamo avuto il risultato dei 470.000 euro di cui avevamo parlato. Qua la maggiore entrata è di 350.000, perché una parte era stata comunque prevista sull'esercizio 2016, e invece corrispettivamente una rettifica di minore entrata sull'esercizio del 2017. Ovviamente per un valore maggiore, visto che la transazione si è chiusa con un valore parziale, in compenso certo e non vincolato. Minore entrata per 400.000 euro da alienazione sull'esercizio 2016 e maggiore entrata per 796.000 euro sul 2017, sempre da alienazioni. Viene anche specificato che l'importo per alienazioni, quindi vendita di patrimonio previsto nel triennio 2016-2018, rimane in ogni caso coerente con quanto previsto nella nota di aggiornamento del DUP, in quanto non tutti gli importi previsti erano stati allocati nel bilancio corrente. Poi abbiamo maggiori entrate per concessioni edilizie e sanzioni per 144.000 euro. In questo caso abbiamo visto che una parte significativa è relativa all'escussione di un'altra fideiussione che non c'entra niente con l'altro tema, e quindi anche in questo caso sono diventati elementi certi, e quindi andiamo a iscrivere nella variazione maggiori entrate. Maggiori entrate per 1.000 euro per contributi in parte investimenti legati al centro giovani. Una maggiore spesa di 150.000 euro che vogliamo ritenere ancora potenziale, ma diciamo va sicuramente iscritta, per interventi ambientali ai sensi di legge. In questo caso appunto mi risulta che sia stata data già diffusa informazione nelle sedute precedenti, sappiamo a cosa si riferisce, e quindi al discorso della problematica amianto presente presso la Maestri Maiolicari. E sottolineo, visto che siamo in Consiglio Comunale, che insomma da parte in sede di Commissione è stata definita, credo in modo unanime, una scelta responsabile di cui naturalmente tutti avremmo voluto fare a meno, ma quando si aprono problemi di questa natura è sicuramente importante cercare di costruire anche delle risposte. E dopodiché, nel momento in cui saremo tenuti a fare questo intervento, e questo non toglie che comunque i canali di tentativo di andare poi a recuperare qualcosa anche successivamente non saranno certi lasciati intentati. Infine una variazione compensativa di spesa per 500.000 euro, che come però ha spiegato il caposettore non impatta sul discorso della cassa, ed è anche uno dei motivi per cui diciamo c'è il discorso dell'urgenza della ratifica della variazione già deliberata dalla Giunta, nel senso che entro una scadenza del mese di settembre, credo fosse la metà di settembre, c'era da decidere cosa fare a livello di cessione di spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio. Siccome è stato deciso di fare una cessione di spazi di 500.000 euro, e a seguito del rinvio al 2017 dell'intervento sull'area Casello, quindi su questo poi sappiamo che una parte dell'avanzo destinato dall'ente riguarderà questa opera, e in questo caso appunto erano dei motivi dell'urgenza della variazione. Infine, variazione compensativa di spesa per 5.000 euro relativi alla restituzione di oneri imputati su una missione e programma più pertinenti, quindi queste sono variazioni interne. Ho cercato di stare nel tempo più breve possibile, però richiamando tutte le voci in modo che anche chi non era presente in commissione abbia la possibilità di avere sentito il dettaglio. Grazie.
Bene, se ci sono domande o insieme anche interventi, a chi la parola? Rubiani.
Grazie Sindaco. Una domanda semplice è quella relativa alle maggiori entrate per 796.000 euro nell'esercizio 2017 da alienazioni. Le alienazioni sono una voglia o un peso che abbiamo da qualche anno ma che non portano da nessuna parte. Qual è un buon motivo che giustifica di aumentarle, di raddoppiarle sostanzialmente nel 2017? Quali elementi abbiamo che giustificano questo incremento? E l'altra questione invece è, ok, rinviamo ancora gli interventi sull'area Casello, tanto ormai sono anni che viene rinviato, quindi non è una novità, però siamo poi sicuri che il prossimo anno faremo questo intervento o rimane ancora in attesa di definizione? Grazie.
Vuole rispondere qualcun altro? Poi do inter.
Allora, prego, assessore Burlando.
Allora, è chiaro che la previsione del 2017 si riferisce a una parte di slittamenti che ci sono stati, come è stato ricordato. È altrettanto chiaro, perché conosciamo la parte della struttura del bilancio e la, non voglio dire aleatorietà, ma sicuramente non certezza, non sicurezza di, nel corso degli esercizi di riuscire a effettuare tutte le politiche di alienazione, e quindi questo è uno slittamento al 2017. Per quanto riguarda l'area Casello, mi risulta che da programmazioni, da quello che era già stato fatto con un'altra escussione, con Unicredit che è già avvenuta e non ha dei vincoli, con una parte di avanzo disponibile destinato nelle decisioni dell'ente, e il 2017 dovrebbe essere l'anno buono. Non ci metto sempre il condizionale, perché poi sappiamo che basta un'ulteriore modifica per portare ulteriori elementi di non sempre ragionevole certezza. E è chiaro che non dovendo guardare solo un esercizio, ma dovendo fare dei ragionamenti anche sul triennio, soprattutto con una pianificazione che in parte viene rispettata, in parte viene rivista, in parte per motivi interni, ma anche in parte per motivi esterni, e leggasi il fatto che adesso, per esempio, si sta cominciando a guardare i numeri di quelli che poi diventeranno quelli dell'assestamento 2016, ma soprattutto un previsionale 2017, sì, non è che tiri proprio una grandissima aria sul fondo di trasferimenti, e quindi, come dire, sappiamo che siamo sempre chiamati a questo tipo di obbligo corretto di previsione anche di natura poliennale. Dall'altra parte poi sappiamo che durante l'anno magari più di una volta dobbiamo tornare su alcune valutazioni, quindi è chiaro che non è un ente con un'autonomia totale. Una parte delle entrate sicuramente significativa, maggior ragione dopo l'abolizione della TASI, e deriva dal fondo di solidarietà comunale, che viene definito, modificato, sancito, deliberato e variato durante l'anno da parte del governo. E quindi, come dire, la risposta più realistica è quella che cercheremo di fare tutto il possibile per dare corpo a queste previsioni, soprattutto sulla seconda domanda del fatto che l'intervento sull'area Casello dovrebbe trovare i fondamenti per una implementazione effettiva. Se ci sono altri elementi magari che vuole aggiungere qualcun altro, in particolare l'assessore ai lavori pubblici, per integrare la risposta, io arrivo qui.
Altri? Camellini.
Grazie. Beh, molto velocemente, penso che in questa delibera ci siano due elementi da ricordare, anche se l'assessore Burlando lo ha poi già fatto da un punto di vista tecnico molto, molto preciso. Il primo è che ci sono tre situazioni che con queste variazioni andiamo in parte a risolvere, in pratica risolviamo, diamo una possibile soluzione a tre situazioni che erano negative e che in parte appunto trovano una loro sistemazione. La prima è la maggiore entrata di 110.000 euro per recupero evasione, che è una bella notizia perché comunque vuol dire che gli uffici hanno lavorato bene e anche in modo intelligente, hanno recuperato questo importo importante che ritorna sul nostro comune. Chiaramente questo si fonda sul fatto che l'evasione c'è, ma lo sappiamo bene, e ce n'è anche tanta, e anche relativa a situazioni molto particolari. Quindi ci rallegriamo di questa maggiore entrata, e ovviamente è un modo col quale in parte andiamo un po' a ridistribuire un importo che per il comune era importante e a suo tempo non è stato incassato come dovuto, per colpa di chi non ha versato, chiaramente. E l'altra situazione che con questa delibera un po' si conclude è quella delle fideiussioni, e qui devo dire che negli ultimi 4-5 mesi questa storia, che purtroppo ci tiravamo avanti da troppo tempo, ha preso una sterzata molto, molto veloce e una conclusione come promesso nei tempi dovuti. Ovviamente la conclusione non poteva che essere di minor, entrata rispetto all'importo complessivo. Su questo ognuno può avere le sue considerazioni, però la cosa importante è che una volta presa una decisione molto precisa si sia arrivati ad ottobre a poter inserire in bilancio questa escussione. La terza situazione, che era negativa e che purtroppo è ancora negativa, è quella relativa alla bonifica ambientale, che forse dovremmo effettuare a carico nostro, della collettività. Quindi situazione molto negativa che ancora permane, che viene controllata e monitorata in modo puntuale dagli uffici, sulla quale, come diceva l'assessore Burlando, penso che l'amministrazione giustamente abbia preso una decisione di tutelare al massimo, per quanto sia possibile, l'interesse pubblico. Quindi speriamo che non ce ne sia bisogno, o non con questo importo complessivo, ma nel caso fosse necessario, chiaramente il nostro parere è favorevole con il rimpianto legato al fatto che sono 150.000 euro di soldi pubblici che utilizziamo in questo modo. E l'ultima cosa invece è un po' più tecnica, ma è il fatto che giustamente utilizziamo gli spazi finanziari, in questo caso li cediamo, qualche altra volta li abbiamo anche acquisiti, insomma, del patto orizzontale, in una realtà dove ancora oggi c'è molta rigidità, perché è così, non possiamo negarcelo, per gli enti locali. Questo è uno dei pochi sistemi con il quale gli enti locali, un po' virtuosi, possono appunto cedere e acquistare spazi per i loro interventi. Quindi credo che sia giusto anche questa manovra, che in questa variazione di bilancio, sono strumenti che possiamo utilizzare, quindi li utilizziamo correttamente. Il nostro voto chiaramente è favorevole.
Grazie. Altri? Massacurati.
Penso di interpretare anche la domanda che è stata fatta forse un po' più tecnica dal consigliere Rubiani. Abbiamo sentito anche nella discussione dell'assessore tante bellissime parole: cercheremo, proveremo, speriamo. E ci sembra che tutte queste variazioni siano un insieme di questi cercheremo, proveremo, speriamo. Mentre noi vorremmo una maggior concretezza nelle operazioni, e quindi ci sembra che tutte queste variazioni siano fatte al di là dell'escussione, che è un non posso dire caso fortuito, come lo è anche la maggiore entrata da escussione dell'evasione fiscale erariale, vorremmo delle operazioni o comunque un operato un po' più concreto, slegato da invece quello che è la parte fortuita o del caso del momento. Ecco, grazie.
Altri?
Io naturalmente rispetto tutte le opinioni, credo che nel nostro bilancio, nell'azione dell'esecutivo e anche del Consiglio Comunale, durante un anno di cose concrete ce ne siano veramente tante, penso di poter dire che siano la larga prevalenza. È chiaro che quando ci troviamo a discutere di variazioni di bilancio siamo nella fisiologia, nel senso che non è una cosa così strana, e poi naturalmente una parte delle componenti sono immediatamente certe e diventano quindi esecutive e sicure, una parte invece, soprattutto se di natura poliennale, hanno comunque un profilo di certezza inferiore. Quello che veniva detto anche prima, così integro anche, completo magari l'illustrazione, perché avevo omesso i soliti passaggi ma sono importanti anche quelli. E intanto questa cessione di spazi finanziari fatta nel 2016 consentirà, quindi cominciamo a levare anche lì, se ho usato troppi condizionali, consentirà una maggiore margine di manovra nel prossimo biennio, visto che nel prossimo biennio avremo, sempre ai fini del pareggio di bilancio e anche sul fronte investimenti, la valutazione è stata quella di fare uno sforzo, se non un sacrificio, ma comunque sicuramente un importo rilevante, per avere un qualche margine di manovra un pochino migliore anche nel prossimo esercizio, nel prossimo biennio. E quindi, come dire, le variazioni sono fisiologiche, cerchiamo di dire quello che è già diventato effettivo, esecutivo, quello che dipende naturalmente anche da valutazioni di terzi, tempi che non sono sempre predeterminabili o elementi che cambiano a livello normativo, il condizionale ce lo mettiamo d'obbligo. Concludo dicendo che, senza richiamare tutti gli altri punti, però questi sono importanti, naturalmente la variazione come sempre non altera il pareggio finanziario, quindi naturalmente lasciamo immutato il pareggio finanziario per l'ente, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti per il finanziamento degli investimenti, garantisce un fondo di cassa finale non negativo. Su questo riprendo una cosa detta qualche mese fa, nella prima previsione c'era un dato che avevo valutato molto basso, avevo detto vedrete che arriveremo a fine anno con un valore sicuramente più alto. Ripeto questa previsione adesso che siamo in ottobre, anche perché guardavo la sabato mattina con il responsabile finanziario, quindi abbiamo ancora un dato decisamente superiore ai 2 milioni di euro, diciamo più prossimo a 3 che ai 2, quindi quel dato che era molto molto prudente, che era stato messo nella prima ipotesi, era comunque per far capire che non avremmo fatto anticipazione di cassa e non saremmo ricorso a un nuovo indebitamento, ma sicuramente insomma avrà, quindi qua si dice solo che nel fondo non sarà negativo, che è una cosa naturalmente che ci deve interessare come equilibri, direi anche insomma che poi vedremo col consuntivo anche un numero sicuramente più rilevante. E il che come sempre può essere positivo o negativo, perché anche qui avessimo la possibilità di liberare tutti i cavalli nei tempi immaginati, voluti solamente dall'ente, sicuramente potremmo utilizzare anche una parte maggiore di queste risorse. In più ci sono anche delle questioni interne che hanno riguardato anche il settore, un settore strategico sul fronte investimenti che è il terzo settore, quindi urbanistica, territorio e ambiente, e quindi come dire anche questo è un esercizio caratterizzato da dei passaggi di consegne, quindi non solo cose che avvengono fuori ma anche che avvengono dentro. Infine ricordo il parere favorevole reso dalla revisione dei conti, naturalmente è un passaggio vincolante, importante ma non formale, quindi è giusto richiamarlo. Per il resto il carattere di urgenza, anche per permettere ai responsabili dei settori di adottare tutti gli atti conseguenti insieme alla cessione degli spazi, è quello che avevo richiamato prima. Grazie.
Altri? Moscatti?
Sì, in realtà questa variazione di bilancio è vero, ha molti punti in cui fa riferimento a condizionali e simili. Dal nostro punto di vista però sono condizionali dovuti a una, c'è parso, a una variazione dettata dall'urgenza del momento, e sappiamo, è inutile, nessuno ha intenzione, credo, di negarlo, ce lo siamo detti anche in commissione, che quando si va ad incrementare le alienazioni sull'anno prossimo di simili cifre, si sta anche parlando di, ok, abbiamo fatto una variazione di urgenza, e l'anno prossimo, quando faremo il previsionale per il 2017, andremo a riorganizzare queste voci. In quest'ottica non vediamo niente di male, perché nella programmazione delle attività e anche delle spese di un ente vi sta sia la certezza del futuro e di quelli che saranno gli interventi, sia anche lo spazio per decisioni più urgenti che vanno a modificare quella che può essere una tabulazione più precisa. Non ci spaventa questo. Altre cose che invece ci danno un pochino più perplessità è non essere ancora riusciti a capire esattamente quando sarà la nostra ghigliottina, il nostro momento culmine in cui non potremo più rimandare la spesa dei 150.000 euro per la bonifica ambientale, per gli interventi sulla ex Maioi Cai. E quello un po' ci spaventa, perché sarebbe ci permetterebbe di vivere tutti più sereni, sapere che se dovesse avvenire l'alienazione entro dicembre, allora saremmo coperti, dopo dicembre la spesa va fatta. E questo ci rassicurerebbe, almeno da questo punto di vista, una certezza, ci farebbe molto piacere. Detto questo, non si può vivere con la pretesa di leggere il futuro. La variazione ci sembra ponderata, in alcuni punti anche auspicabile, in altri, ahimè, dobbiamo farlo. Qualcuna era stata premessa, per esempio quando nel previsionale 2016, quando lo approvavamo a suo tempo, si era detto: ma è possibile che nel 2016 non spenderemo neanche un euro per le liti? Non era previsto neanche un euro per la voce liti e contenziosi. Sembrava difficile, effettivamente compaiono poi spese per le liti, per entrare in contenzioso, ma fa parte della fisiologia di un ente, per cui il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Bene, mettiamo in votazione Rubiani.
Grazie. Sì, capisco le risposte e cerco di capire anche la posizione del capogruppo Camellini, però oggettivamente alla fine di questa operazione cosa succede? Quello che temevamo a inizio anno, anzi a fine dell'anno scorso, quando è stato approvato il bilancio, rinviamo ancora gli investimenti. L'impressione a questo punto è che se prima mancavano i soldi, adesso mancano i progetti forse per fare gli investimenti. Quindi qua bisogna che ci parliamo chiaro, perché finché mancano i soldi dice che avrei delle belle idee ma non riesco a farle. Oggi abbiamo i soldi, anche se non siamo contenti di quanti soldi abbiamo, lo sapete bene, però il progetto non viene avanti, sta fermo, viene rinviato al prossimo anno. Allora, è noto a tutti che un'azienda che non investe fa una brutta fine. Noi sono anni, e ne aggiungiamo un altro, in cui investiamo delle quisquiglie. Cioè i bagni delle scuole medie o qualche aggiustamento di manutenzione straordinaria sulle strade non sono investimenti, perché non portano niente di nuovo dopo. Gli investimenti veri, chi vive in aziende, l'assessore a bilancio vive in aziende, quindi sa cosa vogliono dire, sono quelli che portano qualcosa di costruttivo per il futuro. Qui li rinviamo. E non riesco a capire. Cioè, con una tranquillità estrema rinviamo al prossimo anno 500.000 euro di disponibilità finanziaria, che non ci verranno resi tutti il prossimo anno, se ricordo bene le regole del gioco. Non facciamo l'intervento sull'area Casello, che era uno di quelli ormai che ci siamo già detti in questa consigliatura, che ormai arriva, è lì che arriva, sta arrivando, parliamo con le aziende per mettere a punto il progetto, ma la questione è fatta, e mi chiedo cosa aspettiamo, l'ultimo anno? Aspettiamo il 2019? Qual è la ratio di questo modo di operare? Allora, se questo è il modo di operare, noi siamo assolutamente contrari, ve l'abbiamo detto in tutte le occasioni in cui si parlava di investimenti, che ci sembra assolutamente improprio continuare a rinviare gli investimenti, perché sono ciò che fa vivere e crescere un'azienda sana e quindi anche questo comune, questa amministrazione. Quindi voteremo contro. Grazie.
Un appunto soltanto, scusate, un appunto a questa osservazione dei Rubiani, che non è sbagliata, però c'è sempre un'analogia di fondo che è sbagliata. Il consigliere Rubiani parla di azienda, questa è un'amministrazione pubblica. No, è così, il titolare di un'azienda può fare le politiche assunzionali, che è il personale, sono gli uffici, oltre alla visione politica di un titolare di azienda o di un'amministrazione che portano avanti. No, è così, è così. E non è una questione di Campogalliano, è una questione di come sono messe le pubbliche amministrazioni locali in Italia. È dal 2009 che non possiamo più fare, non che prima si ballasse, si potesse fare chissà che cosa, però insomma, che abbiamo subito e ancora adesso, non ho nessun timore a dirlo e nessuna vergogna e nessuna remora, delle politiche assunzionali restrittive per colpa di chi in Italia ha fatto delle cose disoneste. Ci rimettiamo sempre tutti. Allora, detto questo, che però è un errore che vizia tutto il ragionamento, è vero quello che dice Rubiani, cioè quando noi ci siamo trovati, l'abbiamo anche già detto secondo me in qualche altro consiglio, 2015 abbiamo fatto una serie di investimenti, poi sono considerati piccoli, sono considerati grandi. Non abbiamo solo messo delle buche, non abbiamo solo fatto degli asfalti nelle strade. Poi non le dico, è inutile che dica sempre le stesse cose, le sappiamo. Se cito la ciclabile mi dite ma citi sempre la ciclabile, se cito gli aggiustamenti nelle scuole mi dite citi sempre gli aggiustamenti nelle scuole, i controlli dei controsoffitti per la sicurezza, ma non è adesso il momento di stare a dire gli investimenti che abbiamo fatto. Da una parte si mettono in da una parte bisogna trovare i soldi, anche quando ci sono. Per alcune cose li dobbiamo mettere in fila dal punto di vista cronologico temporale, perché l'ufficio tecnico di Campogalliano, come gli uffici tecnici di tantissimi altri comuni, non sono in grado di fare tutto quello immediatamente, subito, in un anno, che l'amministrazione vuole o vorrebbe, e uso incondizionale, fare. Quindi in un anno sono stati terminati alcuni progetti pensati per il 2015, adesso si stanno progettando i progetti per il 2017. Questo è, lo volevamo fare quest'anno? Sì. Ci siamo riusciti? No, perché i progetti hanno un tempo di esecuzione, di preparazione tecnica e, ai noi, amministrativa, forse ancora di più di quella tecnica, che sono insostenibili. Quindi di questo si tratta, lo diciamo con serenità, è una parola un po' grossa, insomma, perché ci dispiace molto, però è così, è la realtà, quindi non si può paragonare un'amministrazione pubblica a un'azienda, perché non lo è. Dichiarazione di voto, però le avete già fatte tutti secondo me, vero? Mazzacurati.
Il nostro parere sarà ovviamente contrario, proprio per queste cose che ha anche sottolineato lei, che ha sottolineato il consigliere, ma che ha sottolineato anche lei. Cioè, noi non capiamo quando sarà il termine ultimo in cui queste cose, i progetti, le idee, tutte queste bellissime cose, i soldi che abbiamo, inizieremo ad utilizzarle. Non riusciamo a capire, quindi... La progettualità di questo comune è fare la manutenzione straordinaria o fare degli investimenti, portare avanti delle idee, portare avanti dei progetti? Questa è la nostra domanda. Per questo noi voteremo contro.
Bene, chi è a favore della ratifica numero 12 così come proposta?
Devo stare in braccio anch'io.
E centro-sinistra per Campogalliano e futuro per Campo. E contrari? Progetto Campogalliano e cambio campo. Allora, punto numero 3, approvazione di addendum alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di IMAX SPA. Anche questa delibera è stata illustrata dall'assessore Burlando e dall'assessore Burlando in commissione, quindi ricordiamo soltanto e ricordo soltanto di che cosa si tratta. Il patto dei sindaci vigente scade nel 2017, scade in aprile 2017, e così come è scritto adesso c'è un tacito rinnovo se entro 6 mesi dalla scadenza non si comunica, non si manifesta il recesso. E con questa delibera proponiamo di restringere il tempo per il recesso da 6 mesi a 1 mese, e quindi sarà a marzo. E le motivazioni sono, credo, mi auguro che le troviate spiegate bene nella delibera, sono principalmente due. Ci si tiene, quindi, nell'ottica di tutta la manifestazione di interesse che si sta facendo nei confronti di un futuro di AIMAG, questi 5 mesi circa in più sono necessari per proseguire sia a ogni singolo comune, ma soprattutto insieme, insomma in forma unitaria fra i 21 comuni che compongono che sono soci di AIMAG, le verifiche sia tecniche che giuridiche per portare avanti il percorso già lungo di manifestazione di interesse. Un altro motivo da sviscerare, insomma un altro elemento da sviscerare nei prossimi cinque mesi è vedere e capire tutte le conseguenze sia giuridiche sia amministrative del nuovo testo sulle società partecipate a livello nazionale, che ovviamente metterà delle condizioni nuove, delle condizioni particolari anche per la nostra società. E è principalmente per questo, nella delibera vengono anche illustrati i due principali contenuti del patto dei sindaci, che sono il sindacato di blocco e il sindacato di voto. Il sindacato di blocco impegna i comuni a tenere in mano pubblica almeno il 60% del capitale sociale, il sindacato di voto impegna i rappresentanti dei comuni, cioè i sindaci o i loro delegati, a votare nelle assemblee della società in conformità a quanto si definisce appunto nella direzione del patto dei sindaci. Questi sono i due principali argomenti del patto dei sindaci. Questo addendum però che si propone è... quindi propone l'invarianza di tutto il resto, ma soltanto di cambiare, ripeto, in 6 mesi a 1 mese il tempo per comunicare il recesso dal patto dei sindaci. Se ci sono domande o considerazioni. Rubiani.
Sì, grazie. È una domanda abbastanza semplice, direi, ma per essere certi che abbiamo capito giusto. Questa riduzione a 1 mese solo del tempo di recesso del patto di sindacato vale solo per il rinnovo del patto stesso. Per chiarirci meglio, non è che se il comune di Campo Gagliano, per dire un nome, ma uno qualunque degli aderenti al patto di sindacato decide di recedere dal patto autonomamente, ha 1 mese di tempo e poi esce, in durata di percorso.
Cioè,
è stata chiara la domanda? Cioè, vale solo per il rinnovo questa modifica o vale nella vita normale del patto di sindacato? Sono due eventi molto diversi, eh? Cioè, voglio dire, il patto di sindacato sta correndo e va avanti fino a aprile 2017. Domani mattina qualcuno dei passa questa modifica e il giorno dopo qualcuno dei soci dà disdetta, il mese dopo è libero? Questa è la mia domanda.
Visto che tutto il resto della delibera rimane così, vale per tutto.
Cioè
vale per tutto.
Quindi voglio fare un esempio per essere capito bene, per avere una risposta appropriata.
Sì, sì.
Tutti la proviamo, a fine novembre è esecutivo, il comune di Pinco Pallo a fine novembre dice io esco, il 31 dicembre è libero?
Il 31 dicembre no.
Cioè 30 giorni dopo, perché qua un mese.
È libero quando scade il patto, cioè in aprile del 2017.
Quindi non vale in duranza del patto, vale solo per il rinnovo, quindi.
Questa non capisco la differenza della domanda.
Ah no, cavolo, c'è una differenza abissale.
Cioè, vale per tutto.
C'è una differenza abissale, prova a spiegarmi, così facciamo prima. Domani mattina questo diventa una regola valida. Domani mattina il Comune di Campo Gagliano decide di uscire, scrive ai soci del patto di sindacato, arrivederci, grazie. Domani mattina è il 20 di ottobre, il 20 di novembre noi siamo fuori.
Cioè, ho capito adesso. No, vale.
Perché se è così è un disastro. Ecco, questo...
No. Cioè,
vale solo all'epoca del rinnovo.
Sì.
Oh. Mi stavate facendo il video.
Non voleva essere sicuro. No.
Per quello.
Okay. Vale solo per il rinnovo.
Sì. Altri? I cavellini? No. E altri? Considerazioni? No. Mettiamo i voti? Allora, mettiamo i voti. Delibera punto numero 3, l'approvazione di addendum alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di AIMAG. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità perché siamo alla fine d'ottobre.
Posso votare contro l'immediata?
Allora, punto.
Posso dire una cosa a proposito di AIMAG, visto che siamo in tema? Me lo concede, sindaco? Grazie. No. Ma se dici di no, smetto. Mando un ordine del giorno.
Vedi condizionali cosa c'è.
Sì, esatto. Dire di no. Grazie, sindaco. C'era questo. Nei giorni scorsi, già un po', insomma, è uscita la legge che regola il 10 agosto, era. No? La questione delle gare gas e tutto il resto, no? Ok, delle partecipate prima in agosto, scusa, e poi dopo delle gare gas. Ci chiedevamo, alla luce di questo, l'attività fin qui fatta e quella da farsi, come verrà modificata? Relativamente a AIMA, che sto dicendo, ma è una domanda, la pongo qui, poi ci rispondiamo nella prossima occasione. Allora, perché dico ciò? Perché è stato uno dei baubau che abbiamo avuto davanti tutti, oddio, faranno le gare gas, oddio, saremo all'altezza. Adesso è stata fatta dal patto di sindacato sostanzialmente una valutazione di quanto le regole esposte poi davvero impattano su AIMAG, quanto abbiamo bisogno di eccetera. Se è stata fatta, secondo noi sarebbe opportuno che fossimo resi edotti di che valutazioni ci sono. Tutto qui, grazie.
Ok, allora. Punto numero 4, concessione di deroga, grazie al dottor Bertolani. Concessione di deroga ai fini del rilascio di permesso di costruire in deroga la destinazione d'uso, la distanza fra i fabbricati dai confini fissate dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale della Regione Emilia-Romagna, 30 luglio 2013, numero 15, semplificazione della disciplina edilizia, piano particolarizzato area Casello di ditta Emiliana Serbatoi. Alla faccia della semplificazione, qua c'è la semplificazione della disciplina edilizia, ma solo questo titolo ci vorrebbe la semplificazione per come, per tutto quanto, ma sono riferimenti alla norma, quindi sappiamo che ci vogliono. Allora, l'abbiamo anche questa illustrata in commissione territorio, e c'è la geometra della dottoressa Gazzotti, a cui passerò quasi immediatamente la parola. Mi tengo soltanto qualche secondo per dire. Qui si sta parlando dell'area Casello, ne abbiamo parlato prima. Prima è un progetto generale, totale, finale. Quando però si dice, come posso dire, questo non è un investimento, questo è l'ufficio urbanistica ed edilizia privata, però ci sono altri modi per lavorare, diciamo così, per aiutare o insomma comunque andare incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende e sul nostro territorio, a cui teniamo molto naturalmente per vari motivi. Questa è una delle possibilità, è una modalità. Si sta parlando di una di uno step finale o quasi finale di un lavoro iniziato effettivamente molti anni fa. Qui si va finalmente a chiudere un altro pezzettino che riguarda la sistemazione dell'area, non tanto del capannone, della ditta Emiliana Serbatoi. Dottoressa Gazzotti, per favore, una breve illustrazione.
Come diceva il sindaco, questo è il secondo passaggio di una operazione che avevamo diviso in due parti e che il Consiglio Comunale aveva già approvato per quanto riguarda la prima parte l'anno scorso. La ditta Emiliana Serbatoi, che è già insediata sul nostro territorio da diversi anni, ha acquistato dal fallimento ICEA l'ultimo lotto inedificato all'interno del particolareggiato e aveva chiesto di poter costruire i suoi due pezzi di fabbricato, quello esistente e quello da costruire sul nuovo lotto, in aderenza. Per fare questo passaggio l'anno scorso il Consiglio ha derogato relativamente al fabbricato in progetto rispetto alla distanza dal confine di una striscia destinata alla cessione ad area pubblica, che era posta in mezzo tra i due lotti, quello originale e quello acquistato. Successivamente, a seguito dell'ottenimento dei pareri da parte delle aziende preposte, quindi sia IMAG che Bonifica che Autostrade, portiamo il secondo stralcio con il quale si autorizza lo spostamento in deroga al piano particolareggiato della ciclabile dalla sua sede originale a una sede a margine del lotto di Emiliana Serbatoi, in modo da poter unire effettivamente i due fabbricati. La realizzazione dello spostamento della ciclabile e delle opere che stanno sotto è interamente ovviamente a carico della ditta Emiliana Serbatoi, questo è evidente. Adesso, senza planimetria è un po' difficile da capire, però in commissione è stato spiegato con i supporti necessari, insomma.
Grazie, a chi la parola? Mettiamo direttamente i voti. Bene, allora la mettiamo direttamente ai voti, che è a favore, unanimità. C'è l'immediata eseguibilità. Bene. Altro punto che riguarda sempre la stessa area, area Casello, l'approvazione del PUA, cioè del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, in variante al secondo stralcio del piano particolareggiato area Casello, di cui è la delibera di Consiglio Comunale 44 del 30 luglio 2015, perché effettivamente l'argomento era già stato portato in Consiglio Comunale, in quanto quest'area, spero di dirla bene con le parole tecniche giuste, ma non sarà così, il senso però è questo, richiede l'approvazione del Consiglio Comunale perché all'inizio era un'area pubblica, poi nel tempo è cambiato, però bisogna comunque passare in Consiglio Comunale. Geometra Gazzotti ancora, grazie.
Sì, era il piano che era di iniziativa pubblica, non tanto l'area che non è mai stata di proprietà, comunque non importa. Questa è l'approvazione del piano che è passato qui non come adozione ma come autorizzazione alla presentazione di un piano di iniziativa privata in variante a un piano di iniziativa pubblica. Durante il percorso di presentazione e approvazione del piano sono pervenute due osservazioni di privati, come vedete all'interno della delibera. Una è del proprietario dell'area interessata da questo stralcio, che chiede di modificare la convenzione su impulso anche dell'amministrazione pubblica, che vuole risolvere in via temporanea il problema dei parcheggi dei mezzi pesanti che sono correlati al progetto della sistemazione del piazzale. Quindi fin tanto che non si risolve questo tema, l'area verrà utilizzata come parcheggio per i mezzi pesanti di Arcese. E successivamente viene mantenuta la destinazione d'uso prevista dal piano originale, in più vengono ammesse le destinazioni d'uso previste attualmente già dal RUE. E la seconda osservazione è di un cittadino privato che solleva una serie di questioni, tutte direi riconducibili. Adesso non so se devo illustrare l'osservazione e le controdeduzioni oppure no. Mi dicono di no, quindi in ogni caso è riportato in delibera quali sono state le osservazioni, tutte rivolte principalmente al fatto che con questa variante non si potesse fare variante, mentre ovviamente la variante è stata adottata ed approvata per variare le previsioni del piano originario. I pareri delle aziende sanitarie sono favorevoli, il parere della provincia è favorevole. Direi che delle altre cose, se non avete domande, non saprei cosa aggiungere.
A chi la parola? Come prima, o qualcuno vuole aggiungere, chiedere qualcosa? Niente, allora mettiamo ai voti direttamente anche l'approvazione di questo piano urbanistico attuativo di iniziativa privata sul secondo straccio del piano particolareggiato Area Casello. Chi è a favore? Unanimità. Immediata eseguibilità, come sopra. Grazie Gazzotti.
È positivo infatti.
Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra, a oggetto organizzazione progetti programmi didattici connessi all'educazione effettiva, bullismo, violenza e teoria gender. La parola per illustrazione alla consigliera Mazzacurati.
E preferite che riassuma velocemente o che legga interamente l'ordine del giorno, come preferite? Ok, questo ordine del giorno nasce dal progetto che è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna, che si chiama Viva l'Amore, e che quindi a successione deve essere o può essere recepito dalle amministrazioni dei vari livelli. Nella prima parte ho illustrato l'importanza della decisione da parte del nucleo familiare per quanto riguarda la sfera affettiva e sentimentale, quindi all'educazione affettiva da parte dei genitori, e quindi che non deve essere lasciata in capo a tutta quell'altra parte dell'educazione dei figli e dei ragazzi, che è demandata invece alla scuola, quindi alla parte dell'istruzione. Ho sottolineato in questo ordine del giorno penso che questa amministrazione, che si è dimostrata spesso molto sensibile ai temi dell'istruzione e dell'educazione dei futuri cittadini e della futura classe dirigente della nostra società e del nostro paese, ho ritenuto proporre questo ordine del giorno che va a chiarire quelli che sono i limiti della scuola e quelle che sono invece le competenze che deve avere la famiglia, quindi tutte quelle competenze riguardanti la sfera più propriamente affettiva e intima, riguardante la sessualità dei ragazzini. So che è un tema abbastanza ostico da affrontare, soprattutto in un consiglio comunale, però ritengo che ci siano dei punti all'interno del documento che è stato approvato in regione che possono destabilizzare anche quello che è il pensiero di un genitore. Leggo alcuni punti, tipo le componenti dell'identità sessuale, quindi il sesso biologico, l'appartenenza biologica al sesso maschile o femminile o al terzo genere, l'identità di genere, il ruolo di genere, l'orientamento sessuale, che sono tutte, come posso dire, sfaccettature di un ambito che ritengo che non debbano affrontare, che non competano la scuola, e soprattutto non competono agli insegnanti, che hanno sì un ruolo di istruzione e formazione degli studenti e dei giovani, ma non devono entrare anche spesso, ed è sottolineato anche forse calcato nel mio ordine del giorno, diciamo, infierire politicamente nelle scelte che poi deve in verità fare una famiglia. E volevo sottolineare che questo mio ordine del giorno è stato presentato per tutelare quella che è la scuola, anche la formazione, che comunque rimane la culla della formazione dei nostri figli e dei nostri nipoti. E ravvisando una forte sensibilità di questa amministrazione, mi sono permessa di presentare questo ordine del giorno. Grazie.
A chi la parola? Tebasti, consigliere Tebasti.
Sì, grazie. Si sente?
Sì, sì. Sì.
Allora, io infatti mi sembra il filo. Si sente adesso? Meglio, ok. Allora, farò questo intervento non solo come consigliere, ma anche come genitore che ha seguito i propri figli nei progetti proposti, nei progetti educativi.
Daniela, tieni più vicino al microfono, perché stai più vicina.
Vieni qua direttamente. No, non mi posso spostare tutto. Ok, si sente? Ok, allora, quello che stavo... Ok, dunque, volevo dire che in questo intervento porterò anche la mia esperienza di genitore che ha seguito i propri figli nei percorsi proposti sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria qui a Campo Galliano. Nel fare questo però voglio partire, parto dall'ordine del giorno di cui farò una, sul quale farò una riflessione un po' schematica. Innanzitutto l'oggetto, nel senso che questo ordine del giorno a prima lettura mi è parso un po' confuso, nel senso che l'oggetto riguarda l'educazione affettiva, poi il bullismo, violenza e teoria gender. Dopodiché prosegue nell'analizzare la parte dell'educazione affettiva, sentimentale e sessuale, poi bullismo, violenza e teoria gender sono un po', non sono più citati, sono citati solo una volta. Quindi adesso con l'intervento della consigliera Mazzacurati abbiamo capito qualcosa in più. Innanzitutto la premessa. Allora, premesso che è presente nelle scuole la tendenza ad organizzare e proporre programmi didattici senza un'adeguata collaborazione con le famiglie. Mi chiedo da dove lo deduca la consigliera Mazzacurati, perché nei programmi adottati, nei progetti adottati nelle scuole di Campo Galliano viene sempre chiamata come coprotagonista la famiglia. E nei progetti, nei due progetti che sono uno è Viva l'amore, l'altro è Scoprirsi bambini e scoprirsi bambine, fatto in quarta e quinta elementare, c'è sempre un incontro preliminare con gli esperti e con i genitori. Addirittura quello della scuola primaria coinvolge i genitori di ogni singola classe. Viene illustrato tutto il progetto, vengono fatti visionare i materiali utilizzati, viene illustrato molto bene il linguaggio che le esperte usano e addirittura viene proposto un percorso ai bimbi e alla famiglia, quindi il lavoro fatto in classe viene poi riportato a casa e viene chiesta la collaborazione della famiglia nel portare avanti questo progetto. Quindi è un'occasione per parlarne insieme. Alla fine del progetto viene fatto anche un incontro finale in cui c'è un resoconto finale di com'è andata. Per quanto riguarda Viva l'amore è successa la stessa cosa. All'inizio abbiamo fatto una serata completamente dedicata a conoscere il progetto, a visionare tutte le schede una per una Ed erano presenti appunto gli esperti dell'USL mandati dalla regione, lo psicologo, l'ostetrica. I ragazzi, i professori hanno fatto 10 ore di formazione per poter fare questo corso. Non è un corso improvvisato, ma è un corso che è stato riadattato, ma che sono 20 anni che è usato nei Paesi Bassi. È un corso che ha avuto, segue le indicazioni e le linee guida nazionali OMS 2010, UNESCO 2009, Guadagnare in salute e adolescenza 2010, quindi non è una cosa insomma improvvisata. Allora, l'obiettivo di questi corsi non è esautorare la famiglia dall'educazione sessuale dei propri figli, come sembra un po' che emerga da questo ordine del giorno. Infatti noi siamo d'accordo con i punti che cita nel considerato che, perché ovviamente sono della Dichiarazione Universale, sono punti che, sui quali siamo d'accordo. Quello su cui non siamo d'accordo è che